I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
È tempo di guanti, cappelli e sciarpette di lana. Le lucine sull'albero illuminano i salotti e si riflettono fastidiosamente sui televisori. Il caminetto ci scalda il cuore, non i piedi perché è solo rappresentato sullo schermo, ma Natale è alle porte! Le piattaforme streaming ci propongono titoli imbarazzanti con la speranza che diventino il nuovo Miracolo sulla 34esima strada, Una poltrona per due, SOS Fantasmi o Elf. Ma noi, in fondo, sappiamo bene che l'unico film di Natale tale che vogliamo vedere e rivedere è sempre solo Die Hard, Trappola di cristallo, e quest'anno ci siamo riusciti a coronare il sogno di proiettarlo sul grande schermo in lingua originale insieme a tutti gli amici di Cinefax che hanno voluto e potuto essere con noi in sala. Quella che segue la registrazione di questo incredibile spoiler special dedicato a tutti coloro che hanno appena visto o rivisto Die Hard, registrato dal vivo all'evento tenutosi a Milano il 19 dicembre 2022 presso il cinema Notorious Gloria di Corso Vercelli. Buon ascolto e buon Natale! Ho ho ho! Quante volte avete sentito l'Inno alla Gioia e nessuno di voi sapeva che Beethoven l'ha scritto per questo film? Questa forse gliel'ho rubata a Frank. No, non c'è nel tuo. Bene.
Ma io volevo chiedere, cioè nel senso... Allora, visto che in tanti non l'avevate mai visto, o magari non l'avete mai visto, immagino che nessuno l'avesse visto al cinema, giusto? No. Ok. Quelli che non l'avevano mai visto, ma vi è piaciuto o no? Dopo 34 anni, regge ancora o no? Vabbè, direi che questa è già una fantastica... Facciamo il giochino di chi arriva più lontano oppure parto e inizio a raccontare?
Quello facciamo alla fine.
Lo facciamo dopo, vero?
Cioè, dico due cose...
Prima. Vai, intanto bevo.
Allora, noi adesso registreremo anche questo, quello che verrà detto qui, no? E anche le vostre domande poi dopo, eccetera, perché sarà tutto poi pubblicato sul podcast nei prossimi giorni, anche per chi non è qui con noi e magari vuole, come tutti gli anni faccio io, guardarsi Die Hard e poi magari ascoltarselo. Quindi sarà una cosa anche che potrete riascoltare poi in futuro. Effettivamente anche l'anno scorso l'ho visto, vederlo al cinema si notano un sacco più di dettagli perché lo schermo è più grande. Chiaramente... purtroppo non si può proiettare in pellicola come all'epoca, però insomma comunque vederlo sul grande schermo con l'audio di un cinema, con la lingua originale è tanta roba. Ed è un'occasione unica direi, quindi mi sono emozionato rivedendolo. È il momento in cui, avendolo visto, siamo freschi di visione e Teo sicuramente ha fatto un approfondimento dettagliato. Spero di essere tanto bravo, dopo che avrà finito lui, di magari aggiungere qualcosa che gli può essere sfuggita, ma non lo so perché lui è bravissimo, quindi questo è uno dei miei film preferiti in assoluto, è uno dei film che ho visto più volte nella mia vita. E continuo ad aumentare il conteggio. Ah, tra l'altro c'ho anche
una
gran
felpa
della festa di Natale del Nakatomi Plaza. E quindi lascio la parola a Teo e ai Cinefax di Cinefax.
Esatto. Allora, intanto mi chiedo, chissà se hanno mai festeggiato il Capodanno alla Nakatomi, come voleva Argyle, però... Allora, per Paolo è uno dei suoi film preferiti, però non so se sai come è nato il film, come sei arrivati a fare Trappola di cristallo, come sei arrivati a fare questo film che abbiamo appena visto. Io devo prendere necessariamente, come faccio spesso in questi eventi, la DeLorean e andare un po' indietro nel tempo, ma non all'88, al 66. Perché non so se avete dato un'occhiata ai titoli di testa, ma questo film è tratto da un romanzo, più o meno, nel senso... Nel 66 il caro scrittore Roderick Thorpe diede alle stampe un romanzo chiamato The Detective, che parlava di un poliziotto che scopriva delle magagne nella sua, insomma, nella sua centrale, roba di corruzione, indagava su un suicidio che non era un suicidio. Il libro si chiamava The Detective, Ai tempi la Fox comprò i diritti per lo sfruttamento cinematografico per farne un film e ne fece un film che uscì nel 68 con Frank Sinatra come protagonista. Il film è arrivato anche da noi, si chiama Inchiesta Pericolosa. Nonostante Frank Sinatra al film andò abbastanza bene, io lo ritengo sempre un cantante, Frank, non me lo immagino mai come, vabbè. E la cosa diede modo a Thorpe di continuare a scrivere perché, insomma, sfruttò un po' il nome di essere quello che aveva scritto il romanzo da cui trassero il film. Passano un po' di anni, arriviamo al 1975 e il nostro caro Roderick Thorpe una sera decide di andare al cinema a vedere un film. Vede il film, ma non vi dico quale perché ve lo dico alla fine. Gli piace molto, torna a casa e quella notte sogna la storia di un uomo inseguito da dei terroristi per un grattacielo. Si sveglia al mattino e dice: cacchio, è una bella idea per dare un sequel a The Detective che avevo scritto un sacco di anni fa. E quindi scrive la storia. Scrive la storia, a quel punto la Fox, quando esce il libro, aveva già i diritti in mano perché li aveva comprati con il primo libro e comprendeva tutto lo sfruttamento cinematografico, diciamo, della saga. Ma non succede niente, quindi rimane lì un po' di anni questa cosa nel cassetto. Fino a quando non entra in campo Jeb Stuart. Chi è? Era all'epoca uno sceneggiatore trentenne, al quale non stava andando bene niente praticamente. Aveva in carriera venduto uno script alla Columbia, che però non era mai diventato un film, e quindi non riuscì a farsi un nome come si deve. E in quel momento lavorava in Disney, però non aveva scritto niente di bello, di profittevole, un qualcosa che potesse diventare un film. Ed era un po' nella cacca, nel senso che non riusciva a guadagnarsi da vivere e soprattutto non riusciva a mantenere la moglie che era a casa con il figlio incinta del secondo figlio. Quindi se magari qualcuno è in una situazione del genere sa che se non si portano a casa soldi in quelle condizioni è la fine di tutto. Per delle situazioni contrattuali in cui non mi addentro perché è un casino, quando gli mancavano 6 settimane alla fine del contratto con Disney si aprì questa finestra temporale nella quale Disney non aveva più l'esclusiva su di lui, quindi lui poteva proporsi già come freelance ad altri, nonostante fosse ancora sotto contratto con Disney. Il suo agente gli consigliò di provare con la Fox, perché in quel momento stava producendo un sacco di roba, era interessata a conoscere nuovi sceneggiatori. Fanno l'incontro, si piacciono e Fox tira fuori dal cassetto un romanzo, che è esattamente il romanzo, il seguito che scrisse Roderick Thorpe. Che si chiamava in inglese era Nothing Lasts Forever e da noi è stato portato come Niente è eterno, Joe. Che è una cosa che mi fa sempre ridere con la virgola, no? Sai proprio, niente, vabbè. Gli danno in mano questo romanzo e gli dicono: guarda, giusto per conoscerci, per vedere se sei in gamba, se ci piace o no, tira fuori qualcosa, cioè tiraci fuori un soggetto perché noi abbiamo già i diritti, abbiamo già fatto il primo film, so, fai un soggetto, un trattamento, un qualcosa, no? Così vediamo se riusciamo a lavorare insieme. Jeb lo prende e impazzisce perché non riesce a tirarci fuori niente. Perché la storia del libro era quella di un sessantenne ex poliziotto che andava da New York a Los Angeles a trovare la figlia adulta tossicodipendente in una brutta situazione con un suo collega e per colpa di alcuni malviventi che facevano un colpo nel suo palazzo, nel suo grattacielo, lei cade dal grattacielo e muore sotto gli occhi del padre. Non gli veniva niente al cacchio di Jeb Stuart, però ci lavorava un sacco, cioè era arrivato a lavorare tipo 18-20 ore al giorno con dei ritmi allucinanti, lavorava in Disney, poi tornava a casa, cenava, metteva a letto i figli e tornava in Disney a lavorare, oppure rimaneva tutta la notte in piedi a scrivere, e chiaramente figli, moglie, ne fregavano il cacchio di niente. La cosa cambiò grazie a una litigata con la moglie, quindi ogni tanto le cose brutte portano a dei cambiamenti positivi. Una mattina in cui la moglie era esasperata da quest'uomo che, poverino, non dedicava più tempo né a lei, né ai figli, né a se stesso e non guadagnava niente neanche, quindi neanche che dici ti fai lo sbattimento però entra un soldo, no. Litigarono furiosamente, lui preso dalla notte insonne, la stanchezza incredibile, dormendo 3 ore a notte, di solito quando dormi poco tendi a essere irascibile, i miei collaboratori purtroppo ogni tanto hanno qualche esempio di questa cosa, mi scuso con loro in questo momento. Esce di casa, prende la macchina e va verso gli studi della Disney a lavorare di nuovo, tutto incazzato. A un certo punto però rinsavisce e dice: c'ha ragione lei, cioè, ma che vita sto facendo? Cazzo, e l'ho anche trattata male, devo chiederle scusa. E quindi accelera per arrivare prima in ufficio perché vuole telefonarle e chiedere scusa. All'epoca non c'erano ovviamente i cellulari. In quel momento di sfiga, mentre entra sull'autostrada, un camion davanti a lui che trasporta casse con i frigoriferi sbanda, perde una cassa sull'autostrada che finisce esattamente di fronte alla macchina di Jeb Stuart che stava andando a 100 all'ora. Non ha tempo per evitarla, non ha tempo per frenare e la prende in pieno. Attimo di suspense, come fanno quelli bravi.
Cosa
Ci
succede?
passa in mezzo, di culo il camion non trasportava i frigoriferi, ma le casse che poi sarebbero state riempite con i frigoriferi. Quindi il caro Jeb prende in piedi una cassa vuota, ma ovviamente in quell'attimo, prima di prenderla, aveva visto la sua fine. Quindi parcheggia la macchina sulla corsia d'emergenza e gli viene l'illuminazione. Il film non doveva raccontarvi un sessantenne con una figlia tossica e che muore dal grattacielo, ma la situazione che stava vivendo lui e i suoi coetanei, ovvero quella di un trentenne che era nei casini con la moglie e per una decisione sbagliata sua decide di farsi uno sbattimento incredibile da New York a Los Angeles per chiederle scusa prima che possa succedere qualcosa di definitivo e di irreparabile, che era la situazione che in quel momento aveva vissuto. Quindi cambia completamente, si prende un giorno di permesso, torna a casa, risolve subito la cosa con la moglie e si mette a scrivere, perché ovviamente. Però si mette a scrivere bene perché entro sera si porta a casa praticamente la prima mezz'ora del film. 35-40 pagine di sceneggiatura scritte di fila, cioè proprio gli era cambiato il trick. La porta in Fox. Fox ovviamente fanno i salti di gioia perché dicono: cazzo, è riuscito a tirar fuori qualcosa di me, ha cambiato un po' di roba. Però ci sembra buono. E cominciano a mettere in moto la situazione. Siamo a primavera-estate 87 e la Fox voleva a tutti i costi un blockbusterone per l'estate dell'88. Quindi qua ce n'era, c'era ciccia. Jeb Stuart cambiò un sacco di roba. Rispetto al romanzo è rimasto il grattacielo. Gli elicotteri che vengono presi a bombardati praticamente, i piedini nudi del nostro protagonista, insanguinati, e qualcos'altro. Comunque lui ha cambiato veramente tanto. Quella che però abbiamo visto nel film non è solo la storia di Jeb Stuart, perché c'è un altro co-sceneggiatore. Nel senso, il povero Jeb era giovane, era in gamba, ma non era proprio lo sceneggiatore action che voleva la Fox, che chiamò Steven E. De Souza, che un po' più di esperienza ce l'aveva. Vedo Paolo che sorride, forse il nome ti dice qualcosa.
Beh, dopo ha scritto il film di Street Fighter.
Ok, però aspetta, ok.
Anche
Ridillo che non so se
diretto.
l'hanno sentito tutti.
Ha scritto e diretto il film di Street Fighter dopo.
Ok. Ma in quel momento era uno che aveva collaborato alle sceneggiature delle serie televisive L'uomo da 6 milioni di dollari, La donna bionica, Supercar, aveva scritto con Walter Hill 48 ore, grandissimo thriller action, e soprattutto era lo sceneggiatore di Commando con Arnold Schwarzenegger. Direi che di action se ne intendeva abbastanza. De Souza ha l'illuminazione, quella ancora più grossa di quella di Jeb Stuart, e capisce, leggendo la sceneggiatura, che il vero motore dell'azione, qua una delle altre cose originali di questo film rispetto ai suoi predecessori, il vero motore non è l'eroe, ma è il cattivo. Cioè, quello che mette in moto tutto quanto è Hans Gruber e l'eroe gli mette i bastoni tra le ruote, come tra l'altro glielo dice anche a un certo punto, proprio letteralmente. Ed è il contrario rispetto alla classica storia americana dove c'è l'eroe che deve compiere un percorso e il cattivo cerca di non farglielo fare. Qua proprio la questione è esattamente ribaltata. Se non fosse arrivato John McClane, Hans Gruber avrebbe fatto il colpo che aveva in testa di fare, come voleva farlo, e sarebbe tornato a casa. Questa cosa effettivamente cambia la situazione. In quel momento, una volta che avevano la sceneggiatura, le cose in Fox cominciavano ad avere un po' il culo stretto perché mancavano pochi mesi, e dicono: ok, dobbiamo partire con il casting, dobbiamo farlo immediatamente questo film. E il primo nome che coinvolsero fu quello di, vediamo se qualcuno prova a indovinare, Schwarzenegger? No, di Frank Sinatra.
Ovvio, no?
Certo, sembra normale. Per una strana questione contrattuale, erano obbligati a offrire il ruolo a Frank Sinatra perché il film sarebbe stato il seguito di Inchiesta pericolosa del 68. La cosa non ha assolutamente senso e fortunatamente Frank Sinatra, che all'epoca aveva 72 anni, rifiutò il ruolo. Io è da anni che so questa cosa e anche stasera, mentre vedevo il film, immagino sempre Frank Sinatra nel ruolo di John McClane con la canotta e i piedini insanguinati.
Specialmente la scena dell'ascensore quando si aggrappa.
I did it my way. Vabbè. Ovviamente Frank Sinatra rifiuta e meno male. Il secondo a cui pensano è esattamente Schwarzenegger, ma In quel momento Schwarzenegger era stufo di fare l'eroe muscoloso che salva tutti e si diede alla commedia perché nello stesso anno accettò di fare I Gemelli con Danny DeVito, che credo abbiate presente, finché non c'entra assolutamente niente con questo. E la cosa buffa è che John McTiernan, il regista di Trappola di Cristallo, che era già stato assoldato per dirigerlo, anche lui era stufo di fare la solita storia con l'eroe muscoloso, anche perché aveva appena fatto Predator proprio con Schwarzenegger. Entrambi volevano cambiare un po' le cose e si cambiò la cosa. Dopo il rifiuto di Schwarzenegger, vado a prendere la lista perché è talmente lunga che a memoria non me la sarei mai, non me la ricorderei mai. Allora, la Fox cercò di coinvolgere come protagonista. Aspetta, perché arrivo. Dunque, la Fox propose il ruolo di John McClane a Sylvester Stallone, Burt Reynolds, Mel Gibson, Richard Gere, Clint Eastwood, Harrison Ford, Richard Dean Anderson, che voi magari direte chi cazzo è? Avete presente MacGyver? Lui. Nick Nolte, Don Johnson, James Caan e Al Pacino. Ora vi do un secondo per pensare ad Al Pacino in canotta, con i piedi insanguinati, con la pistola, prima di farvi rendere conto che da questa lista si evince che a Bruce Willis non ci stava pensando assolutamente un cazzo di nessuno, cioè proprio non ce l'avevo neanche idea. Perché all'epoca, come aveva anticipato Paolo, chi faceva televisione non faceva cinema, non si mischiavano i mondi come siamo abituati adesso. E all'epoca Bruce era famoso per un telefilm, per Moonlighting, che era una commedia sentimentale tinta di giallo con lui e Cybill Shepherd. Tra l'altro, Bruce Willis proprio nell'87 aveva appena vinto un Emmy Award e un Golden Globe come miglior protagonista, grazie a Moonlighting. Parentesi, sono gli unici premi importanti che ha vinto nella vita. Che è una roba strana, ha vinto solo quelli nell'87. E quindi non era proprio quello che avevano in testa come eroe action, però era famoso e la Fox a quel punto aveva bisogno di una star, aveva bisogno di un volto noto, almeno da un certo punto di vista. E quindi provarono con Bruce Willis, fecero dei sondaggi per vedere se effettivamente al pubblico sarebbe piaciuto. Incredibilmente scoprirono che c'era una fetta di pubblico al quale interessava vedere Bruce Willis in un film d'azione, e vi stupirò dicendo che la stragrande maggioranza di chi aveva risposto era il pubblico femminile. Stranissima sta cosa. Andarono da Bruce Willis a chiederglielo e Bruce Willis rifiutò anche lui, perché era impegnato proprio con Moonlighting e non poteva liberarsi. Ma a volte c'è il piccolo dio dei film fatti bene che muove le cose e mandò l'arcangelo Gabriele?
Non lo so.
No. Un arcangelo a dire a Cybill Shepherd che era rimasta incinta. E cosa succede quando hai un'attrice incinta alle riprese di un telefilm? Le devi fermare per parecchie settimane. Quindi ecco che per magia Bruce Willis era finalmente disponibile a recitare in Trappola di Cristallo. Poi vabbè, la cosa dell'arcangelo era perché avevo detto del piccolo, credo che Cybill Shepherd e il marito abbiano avuto un ruolo abbastanza importante nel fatto che lei fosse rimasta incinta, però questo è un particolare. Una volta che hai finalmente il protagonista, devi avere l'antagonista. E hai preso Bruce Willis, che in quel momento aveva fatto solo una commedia per il cinema con Blake Edwards, ne aveva fatto un'altra ma non era ancora uscita. Almeno il cattivo chi prendi? Uno famoso, no? Mi sembrava giusto. E quindi andarono a prendere Alan Rickman, che di film non aveva fatto neanche uno. Era un attore londinese di teatro, aveva fatto qualcosina in televisione e il provino per Trappola di Cristallo lo fece negli studi Fox a Londra. Arrivò a Hollywood 2 giorni prima dell'inizio delle riprese. Adesso vi faccio pensare a quanto cacchio bravo era Alan Rickman, che nel film recita un tedesco che parla in inglese e poi fa l'accento americano. Il primo film che faceva, eh? Era titubante lui nel prendere il ruolo all'inizio perché diceva: vado a Hollywood, primo film, faccio il cattivo, questi poi mi attaccano l'etichetta del cattivo e faccio solo quello. In effetti aveva abbastanza ragione. Se conoscete la carriera di Alan Rickman, non c'è andato molto lontano, poverino. La prima scena che ha girato Alan Rickman, che ricordo era arrivato 2 giorni prima, è quella dove sul tetto si incontrano lui e Bruce Willis per la prima volta. E il regista non la volle provare. E io mi immagino l'assistente regia il giorno prima che dice: John, domani abbiamo una delle scene più importanti. C'è l'incontro finalmente tra i due protagonisti. Messi insieme, Bruce e Alan hanno fatto un film e mezzo. Quando la proviamo? E John McTiernan che gli dice: ma tranquillo, non la proviamo. Come cazzo ti viene in mente una roba del genere? All'epoca della pellicola, non provare le cose e girarle tante volte era sinonimo di spendere un sacco di soldi. Ma C'è da dire che la Fox ne aveva risparmiati un sacco grazie alla location, perché il Nakatomi Building era il nuovo quartier generale della 20th Century Fox. È quello vero, era un palazzo nuovo di zecca con solo alcuni piani occupati, esattamente come dicono nel film, e l'hanno sfruttato come location, risparmiando una marea di soldi sulla location e di affitto. E girarono chiaramente nei piani non occupati, alcuni piani erano già occupati dagli uffici legali e amministrativi, tanto che a una certa è successa una cosa buffa perché quelli che ci lavoravano hanno chiamato i dirigenti dicendo: ascolta, io non riesco a concentrarmi, cosa succede? Ma non lo so, al piano di sotto sparano, al piano di sopra fanno esplodere le finestre, vedi un attimo. E quindi si creò quella situazione strana in cui i dirigenti Fox dissero a una produzione Fox di girare nel palazzo Fox solo quando erano usciti gli impiegati Fox. Credo sia un unicum nella storia del cinema. Chiaramente, avendo il palazzo a disposizione, il regista e il direttore della fotografia e lo stunt coordinator si divertirono come dei pazzi. Tra l'altro, il direttore della fotografia di questo film è Jan de Bont, che forse vi dice qualcosa al nome perché qualche anno più tardi diventò regista e fece un film chiamato Speed, quello famoso con Keanu Reeves e nessun altro. Gli stunt si divertirono parecchio anche a dirigere gli attori, perché avete presente quando c'è Bruce Willis sopra l'ascensore? Quello è veramente Bruce Willis. E avete presente quando c'è Alan Rickman che cade dal grattacielo, una scena pazzesca, famosissima, che vista qua al cinema, io non avevo mai visto il cinema questo film, effettivamente è molto più potente rispetto ad averla vista a casa. Quello lì è veramente Alan Rickman, che chiaramente non l'hanno fatto cadere da un grattacielo, ma comunque l'hanno fatto cadere da 10 metri. Che non è male, perché come si vede nel film, non è che fa la caduta e poi staccano subito. Si vede lui che si allontana, quindi se avessero fatto cadere da 2 metri faceva, ah, fine. No, avevano bisogno che ci fosse un po' di aria sotto, anche in Greenback. Sotto aveva il materassone, quello per attutire, gonfiato d'aria, per attutire la caduta. Aveva la corda di sicurezza, era tutto perfetto, ma per ottenere quell'espressione lì, gli stunt coordinator gli fecero uno scherzino, nel senso gli dissero: facciamo il conto alla rovescia e poi ti lasciamo. In realtà lo lasciarono non allo zero, ma al 2. E quindi proprio, cioè, sei pronto? Sì, vai, 3, 2, ciao! E giustamente la rima ha fatto quella faccia lì. Un'altra roba, quella del piedini, ve le ho dette, purtroppo c'erano i sottotitoli. Nel 2-3 inquadrature in cui si vedono veramente che c'ha dei piedi così, c'erano i sottotitoli che coprivano, mi dispiace. Però avete presente quando Bruce Willis si butta e deve prendere il condotto da reazione e non lo prende? Quello non è Bruce Willis, è lo stuntman, ma l'errore è successo davvero. Cioè, da sceneggiatura lui avrebbe dovuto lanciarsi e prendere il condotto da reazione. Lo stuntman in un ciak ha sbagliato, non l'ha preso, chiaramente non era veramente nella tromba dell'ascensore, che lì era Greenback, però al regista questa cosa è piaciuta perché creava un po' più suspense e quindi nel film ha montato quel ciak lì dove si vede lui che non lo piglia.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Chiudo questo grande discorsone su come è nato il film con una qualcosa sulla lingua, perché l'abbiamo visto in lingua originale, quindi avete appunto potuto apprezzare, non so quanto ci abbiate fatto caso, ma quando Hans Gruber fa finta di parlare americano, si sente che cambia tantissimo il modo di parlare. È una di quelle cose che col doppiaggio italiano viene completamente segata via. Ma una cosa buffa è come hanno portato questo film in Germania, perché giustamente i cattivi sono tutti tedeschi. E in Germania negli anni 80 non se la sentivano di far vedere dei ladri terroristi tedeschi, quindi l'adattamento e il doppiaggio tedesco del film sono tutti irlandesi. Dei terroristi dell'IRA diventati mercenari freelance, con tanto di cambio nome, cioè Hans Gruber si chiama Jack Gruber, c'è Karl che si chiama Charlie e Heinrich che era diventato Henry. La cosa ovviamente ha creato un buco di continuity con la saga, tant'è che in Die Hard 3 c'è il personaggio di Jeremy Irons che si vuole vendicare perché è il fratello di Hans Gruber, che però in Die Hard 3 anche in Germania Jeremy Irons è tedesco. E uno dice, ma come cazzo faceva ad avere il fratello irlandese? Non gli è fregato niente, la gente si sarà dimenticata. La cosa più buffa di tutte però è che Alan Rickman, vi ho detto, era londinese, e prende in giro Bruce Willis dicendogli, ah, tu sei un americano, il cowboy, c'è tutta questa menata, i picchiaie, John Wayne al tramonto, voi americani siete fatti così, eccetera. Il suo braccio destro, Carl, è Alexander Godunov, che non è tedesco, ma era russo. Voi sapete tra i protagonisti chi è il più tedesco di tutti? Chi nacque a Ibar Oberstein, nell'allora Germania Ovest, da padre statunitense e mamma tedesca? Bruce Willis. Che degli attori qua è praticamente il più tedesco, visto che in Germania c'era veramente nato. E vi saluto dicendovi quello che vi eravate già dimenticati. Allora, questo film si chiama Die Hard e da noi è arrivato come Trappola di cristallo. Il film che vide Roderick Thorpe, che gli diede l'idea con il sogno che fece la stessa notte per scrivere il sequel del suo The Detective, era un film con Steve McQueen, Paul Newman e Faye Dunaway, che in originale si chiama The Towering Inferno. Da noi è arrivato nel 1975 con il titolo di L'inferno di cristallo. Ma tu vedi le coincidenze, eh? Queste cose a me fanno impazzire. Vorrei chiedervi un applauso a Alan Rickman, che non c'è più, e un applauso a Bruce Willis, che è molto probabile che non lo vedremo altre volte sul grande schermo, e quindi volevamo salutarlo anche in questo
doppio omaggio.
Vero? Io spero che vi sia piaciuto questo excursus sulla storia del film, che secondo me è molto interessante.
Ho una cosa.
Vai, adesso sei... è tutto tuo.
Meno male, dai, una ce l'ho. Riguardo alla scena in cui Hans Gruber cambia accento, l'accento che fa è nato per caso, perché durante le pause con la crew lui si divertiva a prenderli in giro facendo l'accento della California del Sud, che è quello che lui fa nella scena. Passando di lì, mentre erano proprio in pausa pranzo, lui li prendeva in giro e gli parlava come parlavano loro. Passando di lì, John McTiernan lo sente e gli fa «No, questo è l'accento che mi devi fare». Infatti lui sembra particolarmente stupido quando fa l'accento, perché era il suo modo di prendere in giro la troupe.
Questa cosa... No, scusa.
Sei su questa continua, volevo cambiare.
Sì. Questa è una delle tantissime improvvisazioni che ci furono su questo film, cioè la sceneggiatura continuava a cambiare anche durante le riprese. Una cosa che non so se avete notato è che all'inizio, quando i cattivoni escono dal camion, si vede il camion ripreso e si vede che dentro non c'è assolutamente niente. Poi nel finale da quel camion esce un camioncino rosso e bianco che tu dici, dove cazzo l'avevano nascosto, scusa? Non c'era, hanno cambiato idea durante le riprese e hanno detto, sì, ma abbiamo già girato quella roba col camion dentro. Ma girala, sta chi se ne frega, passate due ore, non se ne accorge nessuno. Il film è pieno di queste cose, come la canotta di Bruce Willis. Allora, il reparto costumi aveva ben 17 canotte bianche con diversi gradi di lerciume e di sangue sopra per rimanere in continuità. Non si capisce perché a un certo punto, quando lui esce dal condotto da reazione, la maglietta diventa verde scuro. Questa cosa non l'ha mai capita nessuno, ed è un errorone incredibile. Cioè.
Ma non è un errore, tu non lo sai cosa c'è in quei condotti di reazione? Eh?
Sì, ma non ti puoi sporcare qua!
Chi di voi...
ha mai camminato dentro un condotto?
No. Questa è una versione originale. Chi di voi, alzi la mano, chi di voi ha sentito delle parole in italiano nel film? Non vi voglio chiedere cosa avete sentito.
Marco.
Il caro Marco, che era il personaggio più amato. Tutti ti famavamo per lui, che era l'italiano, l'unico italiano.
Esatto. Povere ginocchia di Marco, tra l'altro.
Già. Allora, io vado a microfonare Fractal.
Va bene, allora, mentre Paolo va a microfonare Fractal, noi possiamo parlare due minuti tra di noi. E io vi chiedo, chi è venuto da più lontano, secondo voi, questa sera? Perché io so che c'è della gente che è venuta da lontanissimo questa sera. Ma è bello che vi guardate intorno. Cioè, oh, vedi, vedo una mano alzata, tu arrivi da... Da Scafati? Ma cioè, sei venuta apposta? In provincia di Salerno? Ah, vabbè, ma così non vale, scusami, cioè... Allora lui mi dice, guarda, io arrivo da Melbourne, sì, ma vivo qua da 6 mesi. Grazie al cazzo, cioè... No, però grazie, è bella questa cosa. Chi invece è venuto apposta facendosi uno sbattone incredibile? Dalla Puglia? Ma te sei pazzo? Come dalla Puglia? Un applauso per lui che è venuto dalla Puglia!
Mi sono anche detirato per lasciare l'effetto
comico. Aspetta che arrivo. Dove si è aperto? Eccoti qua. Aspetta, come ti chiami?
Ciao, sono Beniamino, ciao a tutti.
E da dove arrivi?
Dalla provincia di Brindisi, esattamente. Sono arrivato ieri e vado domani.
Cioè, sei arrivato ieri, vedi domani sei venuto qua per questa serata.
Per salutarvi e ringraziarvi di tutto quello che fate.
Io ti voglio bene.
Grande!
Grazie. Allora, non so chi di voi ascolta il nostro podcast. Ok. Però Beniamino è Beniamino a Toma Pepe. Che tu dici, come cazzo mi ricordate? Purtroppo questo problema che mi ricordo i vostri nomi. Ed è uno che ci manda spesso le domandone del podcast. Quindi vederlo è una figata. La cosa figa di questi eventi, almeno parlo per me, a Paolo non gliene frega un cazzo di queste cose, è che finalmente li vedo, cioè nel senso, associo i nomi a dei volti. Ed è bellissima questa cosa, mi emoziona. Tanto quanto mi ha emozionato fare 15 gradini di corsa a una certa età, c'ho il fiatone e adesso do il microfono a Paolo e svengo.
Allora ragazzi, io non so cosa dirà quest'uomo, ha preparato una cosa per noi, ha detto 7 minuti di stand up, io di solito fa ridere, vediamo. Mi siederò qui in prima fila e lo vedrò con voi. Un applauso per Frecht!
Grazie. Allora, in realtà Paolo ha detto una puttanata. Cioè, io dovevo stare qui sul palco 7 minuti. Il mio pezzo però ne dura 6. E quindi...
Coglione!
Vabbè, facciamo così, visto le vostre facce che mi sembrate Hans quando cade sul dal palazzo Nakatomi Plaza, facciamo che recuperiamo dopo i secondi, perché ci tengo a fare 7 minuti, se no non mi paga sto maledetto. E quindi facciamo come fanno gli stand-up studiati, no? Che fate? Di dove siete? Com'è andata?
Bene.
Non me ne frega un cazzo. Oggi parliamo del mio argomento preferito, parliamo di me. E di come Die Hard ha salvato la mia vita. Se sono un uomo fascinoso che rimorchia, è grazie a Die Hard. So cosa state pensando. Come fa un essere fascinoso, un evidente modello di successo come me, ad avere problemi con le donne? Prima di Die Hard ce li avevo, eh. Tipo, ero molto timido, soprattutto per il fatto che a me piace uscire con le ragazze molto giovani. E mo, questo Me Too è tremendo per me. Cioè, mentre che esco una ragazza giovane e questa è minorenne, allora ho pensato, non gli chiedo l'età. Finché non gli chiedo l'età, questa può essere sia maggiorenne che minorenne. Finché non ce lo chiedo, può essere sia una che l'altra cosa. Questo principio io lo chiamo la minorenne di Schrödinger. Il fatto che alcuni di voi stiano ridendo vedete che avete fatto le scuole grosse, però non ve la pigliate bene, che sta battuta l'ho fatta anche al raduno dei 5 Stelle. Hanno riso anche loro. Non l'hanno capita, ma hanno riso. So che state pensando, quest'uomo è un tipo superficiale, non è vero. Io cerco una donna come mia madre, che ci ho anche provato, però c'è sta cosa della parentela che non lo so, un po' mi blocca. E per fortuna da questo schifo mi ha tirato fuori Die Hard. Adesso se sono un uomo bellissimo, fascinoso, vaginabile, come direbbero le ragazze che mi fanno catcalling, voi chiamatele volgari, io le chiamo semplicemente inesistenti. E allora, grazie a John, adesso io posso essere un uomo bello, figo, perché, fateci caso, cos'è che rende John McClane unico? Cos'è che lo rende unico assieme a Rambo e Vin Diesel in tutti i suoi film? Sentiamo.
La canotta.
Ha salvato il mondo con la canotta. Ha salvato il mondo in canotta. Cosa c'è di più sexy che salvare il mondo? E quindi la canotta è l'indumento più sexy di tutti. Possiamo anche dirlo tranquillamente, diciamo le cose come stanno. Cioè, i gusti sono gusti, come ci insegnano le mosche e Gianni Morandi. Infatti, fateci caso, se ai maschi etero piace la fregna, ai gay piace il cazzo, ai non binari piacciono i treni, a chiunque piace la canotta. Metto un esempio. In questo momento, chi di voi ha attrazione sessuale nei miei confronti? Chi vorrebbe portarmi a letto?
Io!
Vedo delle mani, 4-5. Ma ne parliamone adesso. Aspetta, eh? Scusatemi, eh? Rifacciamo la domanda. Adesso chi mi trova sexy? Ragazzi, la mia bellezza si è quintuplicata, neanche fossero criptocanotte. Adesso posso rimorchiare con molta più facilità. Che però, diciamo la verità, perché bisogna rimorchiare? Che schifo il sesso. Diciamo, che schifo è il sesso? No? No. Ragazzi, è come farsi una sega senza mani con uno che ti guarda. Che cosa malata! È una cosa orribile. E tra le cose più malate che ci sono, c'è una menzogna che mi è stata detta stasera. Perché Die Hard non è un film di Natale, l'ha detto anche Bruce Willis. Die Hard non è un film di Natale, è un film di propaganda comunista. Die Hard è il Bella Ciao dei film action. Pensateci, John McClane combatte il male, il capitalismo, senza scarpe, senza camicia, senza cravatte, senza smartwatch, senza iPhone, senza orpelli borghesi. E come fa, cosa fa di lavoro John McClane? Fa il salvatore di mondi, un lavoro sottopagato che non se ne accorge mai nessuno quando va bene. Non è che vi svegliate la mattina, uscite fuori dalla finestra e fate che bella giornata, la democrazia prospera e le libertà individuali sono ancora garantite. A chi devo ringraziare? A John McClane, ecco a chi. Un uomo che combatte senza ricchezze, senza welfare, un proletario. E quando chi combatte? Quando dei terroristi tedeschi che con una fine ideologia in realtà vogliono soltanto i soldi. Ragazzi, è palese che è nazismo, l'avrebbe capito anche Di Maio senza l'aiuto del pubblico. E poi la peggiore di tutti, la moglie di John McClane, una donna che per inseguire il successo, per inseguire i soldi, lascia indietro la famiglia per emanciparsi. Che era sto casino, se fosse rimasta in cucina a cucinare, adesso avevamo un Natale a New York perfetto e c'era Hans quei soldi che facevano, ragazzi, noi li spendiamo, neanche un ferito, neanche un morto. Capite cosa significa far emancipare le donne? Primo applauso sull'emancipazione, mi fa piacere. Ma come si può dire, per fortuna verso la fine si rinzavisce, infatti Holly alla fine capisce che il patriarcato è la soluzione e riprende il cognome del marito. Una scena che ha fatto tanto commuovere il nostro presidente del consiglio Giorgia Meloni, che salutiamo. Ci segue tantissimo anche su Cinefact, lì adora tutti i film di destra, cioè quelli dove rispondono le cose. Ciao Michael Bay. E poi il finale che è la cosa più importante. Quando lasciano andare il Rolex per mandare via il comunismo, il capitalismo, mandi via il capitalismo, lascia andare via il superfluo per liberarsi, la borghesia che va via. È per questo che questo film qua non è stato un film di propaganda comunista, non è un film di Natale. Questo finale lo rende il film di Natale, perché ci sta raccontando che con il superfluo bisogna allontanarsi se vogliamo essere felici. Non come quella merda di film di Natale di Una poltrona per due. Che schifo è Una poltrona per due! È un film che salta il capitalismo, che sono questi due personaggi che per vendicarsi dei cattivi diventano più merde di loro. Cioè è la storia di Anakin Skywalker o del Movimento 5 Stelle. Quindi quando tornate a casa questa sera, dite no a Una poltrona per due, dite no al capitalismo, dite sì a John McClane, dite sì a Die Hard. Hasta la canotta, sempre! Sono tipo preciso. Paolo, ho fatto.
Oh, bravo!
Grazie. Grazie i soldi adesso.
Bravo!
Bravo! Mi rivesto per evitare che mi saltate addosso.
Allora, per chiudere abbiamo il quizzone. Si chiama quizzone? Aspetta, mi chiama...
Ah.
Cioè, l'indovinello della serata. I primi che sono arrivati hanno ricevuto una cartolina con dietro scritto l'indovinello. E dovevano indovinare una cosa. Io adesso vado a vedere se siete stati bravi, avete... fotografato il QR code e chi ha risposto giusto. C'è qualcuno che ha risposto? Come si faceva a rispondere? Che domanda è, Gabriele, ma proprio tu, con tutto quello che mi hai insegnato.
Bisognava commentare l'articolo per vincere. Hai visto? Bisognava un attimino perdere tempo a leggere.
Ma quanto ti sei sofisticato?
Perché?
Una volta era lì, allora chi risponde? Alzate la mano, ora tecnologia.
Allora io vo, io no, aiuto. Ah, perché non parlo più?
Eccoci. Io vorrei che venisse qui sotto Giacomo Camilli. Eccolo lì, vedi.
Un applauso per Giacomo.
Proprio tu. Allora, ce l'hai la cartolina, sì? No, l'hai buttata via. Vabbè, allora non lo so, me ne vado.
È importante avere anche la cartolina.
No, era per svelare la, che la tu cosa non... anche a tutti quelli che non l'hanno ricevuta.
Perché tu non è più.
Tutti quelli che non hanno ricevuto la cartolina in questo momento stanno dicendo:
quale
cosa cazzo stanno parlando? Cosa dicono? Quale indovinè il cartolino QR code? Ma cos'è? Che lingua è? Vediamo adesso Giacomo che arriva con la sua... bella cartolina.
Posso leggerla io?
Ricordo che verrà letta da Paolo. Io ragazzi, voi non avete idea. Qua io faccio queste serate. Quando prima ho detto che le faccio soprattutto per vedervi in faccia, non è vero. Le faccio perché così ho la possibilità di scrivere queste cagate. Alle quali tengo veramente tanto. Vai.
Ok. Da New York in California non c'è pace per McLean. Terroristi, spari e morti, di tragedie, Fallon Plain. I tedeschi malviventi di rubar non son mai domi, fan casino a tutto spiano fino in cima al Nakatomi. Rovinando il Christmas party e sequestrando anche Takagi, si fan beffe di Maria, di Giuseppe e dei Re Maghi. Perché se no non tornava. Hanno solo un obiettivo ed è ciò che chiederò. Quanti sono i dollaroni chiusi dentro a quel cavò?
640 milioni di dollari.
Ed è la risposta esatta!
Grande!
E quindi ecco il cadeau per il vincitore che vabbè ma non so, allora, beh no, vedi tu tienitelo così nessuno sa che cosa hai vinto.
Guarda che bisogna pavoneggiarsi dopo, cioè.
Vedi, si porta a casa la steelbook di Die Hard, è Natale d'altronde, ma soprattutto
la canotta che mi serviva, però mi serviva una in più da comprare, quindi c'è stato.
Fantastico.
È giusto. La canotta è sempre comoda, fa sempre.
È utile.
Allora, questo è la
ricordo la cartolina. Fantastico.
Che ha vinto. E, allora, io intanto vi ricordo che qua ci sono i nostri quattro poster esclusivi perché li ha disegnati il nostro grafico Drenny, non li troverete mai da nessun'altra parte. Non li mettiamo online, li trovate solo a questi eventi. Credo che si riconoscano i film, ma non ve lo dico così magari poi curiosate, se li volete comprare sono lì, ci trovate lì. E
posso dire una cosa in chiusura?
Fare gli auguri.
Fagli auguri.
No, falli tu.
Buon Natale. Buon Natale. No, allora, quindi molti di voi non l'avevano mai visto, sappiate che esiste un Die Hard 2, quindi... quando tornate a casa, magari domani, insomma, è molto bello il 2. Esiste anche un 3, c'è Samuel L. Jackson, c'è Kevin... Ah, non si può dire lui.
No, c'è Jeremy Irons.
C'è Jeremy Irons. E c'è un Die Hard 4, e alcuni dicono ci sia un Die Hard 5, ma meglio no, non credo che esista.
No.
Però il 2 è molto bello. Anche il 3 se la cava.
Che si chiama in italiano?
Il 2 in italiano si chiama 58 minuti per morire. Se avessimo già fatto all'epoca l'Eternal Sunshine Award del titolo più bizzarro, forse l'avrebbe, esatto. Insomma, era candidato sicuramente. Ora, Mentre chi vuole prendere i fantastici poster penso che potrà venire a avvicinarsi. Vuoi dare gli auguri? Fai gli auguri di Natale? Facciamo gli auguri di Natale alla Teomaniera?
Ah, niente, no, la Teomania non ce l'ha. Cioè, non c'è la Teomania per gli auguri. Volevo fare gli auguri di buone feste, di buon Natale. Ci avete fatto passare un 2022 fighissimo tra sito, social, podcast, Patreon, Telegram. Cioè, siete dappertutto e io vi voglio un bene incredibile. Spero che vi arrivi il bene da parte nostra e spero vi sia piaciuta la serata. Chiaramente l'anno prossimo ce ne saranno altre, stiamo già pensando al prossimo film. Intanto guardo te, amico di Notorious, perché sappi che non è finita qua. Cosa?
Lai Lai Crocodile.
No, Lai Lai Crocodile devono passare almeno 30 anni prima di vederlo, quindi... Però, non so cosa dirvi, raga, buona serata, grazie veramente di cuore e...
Buon Natale.
Ah, pensavo chiedessi buon Yippee-yay.
Ah, Yippee-ki-yay, motherfuckers!
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.
Venite pure giù, mentre vi avvicinate io vi racconto una favola.
Oddio.
Venite, venite. Che bello come questo schermo bianco con la luce riflessa riesce a raccontare storie e a trasmettere emozioni. La stessa luce riflessa che non può essere immortalata da un flash. Quindi quando volete fotografare lo schermo, togliete il flash e fotografatelo. Però toglietelo il flash. Se no lo schermo diventa bianco e perde quella magia.
Chissà se chi ha usato il flash avrà il coraggio di dire ero io.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.